minuti, quasi 9, dopo le 9, eccoci qua per cominciare la seconda parte del giorno delle locuste. E anche questa settimana siamo privi di un pezzo, siamo orfani del professor Santoro. Una settimana manca lei, una settimana manca Santoro, no, tanto qua c'è sempre qualcuno a tirare la lima.
Però non vale, io ero presente,
proprio la casta dei professori, sì. Peraltro lei era in ferie, invece il professor Santoro oggi ha gli esami e quindi è giustificato. Lo risentiremo la prossima settimana. Intanto, professor Di Stefano, torniamo, così come avevamo annunciato, sulla questione argentina, che è tornata a chiedere aiuto al Fondo Monetario Internazionale per scongiurare l'ennesimo rischio di default.
Sì, la notizia è proprio dell'altro giorno e poi oggi è rilanciata dai media internazionali, in particolare Le Monde, che dedica ampio spazio a questa vicenda. Cioè, l'Argentina ha fatto una richiesta formale di aiuto al Fondo Monetario Internazionale 17 anni dopo il primo default legato proprio ai rapporti col Fondo Monetario. La richiesta è quella di poter ricevere dal Fondo Monetario Internazionale una linea di credito aggiuntiva, perché nel tentativo di difesa del crollo del pesos argentino sono state bruciate gran parte delle esigue risorse valutarie a cui poteva fare riferimento la Banca Centrale Argentina. Questo déjà vu del Fondo Monetario che torna a Buenos Aires apre molte polemiche e molte preoccupazioni, perché per l'ennesima volta il rischio è che appunto la ricetta Fondo Monetario insieme alla ricetta del governo argentino, che è accusato di aver sperperato in meno di un anno tutte quelle poche risorse che erano state messe da parte con la vendita delle materie prime, sta ripresentando il rischio di una crisi e di un possibile nuovo ennesimo default del paese, del grande paese sudamericano.
Attenzione, attenzione, perché tra poco il professor Di Stefano snocciolerà i 6 fattori che fanno tremare i polsi per il futuro e che ha presentato in anteprima nel sito di Valori. Ma prima mi annunciava, attenzione, che dobbiamo fare un inserimento in scaletta, dobbiamo parlare della ZTE cinese. Cos'è la ZTE cinese? La zona,
dei più grandi...
la zona traffico illimitato di Pechino?
No, è uno dei più grandi gruppi a livello mondiale nel vendita di equipaggiamenti per il mondo delle telecomunicazioni, apparati per reti di telecomunicazioni avanzate. ZTE, che tra l'altro è presente, molto presente anche in Italia, ha annunciato ieri nella notte che chiude le principali attività negli Stati Uniti. Lo ha comunicato in una nota depositata alla borsa di Hong Kong. Il motivo è appunto il bando imposto dal Dipartimento del Commercio statunitense, che impedisce alle società statunitensi di fornire a ZTE componenti e tecnologie per i prossimi 7 anni, nonostante il gruppo abbia pagato già una multa di 900 milioni di dollari per aver venduto prodotti contenenti tecnologia statunitense a stati colpiti dalle sanzioni di Washington, come l'Iran e la Corea del Nord. E qua ci sarebbe molto da riflettere su appunto la ZTE vittima delle sanzioni, quando il governo Trump sta di fatto addirittura riportando la Corea del Nord nelle assisi internazionali. Tant'è comunque ZTE, che nega di aver violato alcun accordo, ha deciso appunto di sospendere le attività nel paese, del grande paese statunitense, ma non sospenderà le attività su altre divisioni. Proprio in contemporanea sono stati emessi comunicati per confermare che non ci sarà nessuna variazione nelle attività, per esempio in tutti i paesi europei, Italia compresa, dove ZTE vende apparati e telefoni Android da molti anni.
E allora, tra l'altro, scusa, prima di arrivare alla, ai sei fattori di inquietudine che citavamo prima, visto che ha citato il ritorno di Kim Jong-un nell'assise internazionale grazie a Donald Trump, ricordiamo, perché non abbiamo avuto tempo di leggere in rassegna stampa, che il si incontreranno il 12 di giugno, se non ricordo male, sì, 12 di giugno a Singapore, e questa è l'occasione per intonare insieme il lieto motivetto che una volta fece cantare tutto il paese: Singapore, vado a Singapore, vi saluto belle signore. Un motivetto d'antan che il professor Di Stefano ballava e cantava quando era giovane. Ma veniamo ai...
Non ne conosco neanche una strofa.
Non ho mai sentito Singapore, Singapore, no. Veramente?
Confesso, proprio zero.
Vabbè, magari dopo approfondiamo, se abbiamo tempo. Intanto occupiamoci di questi, i sei fattori che spaventano nel mondo. Uno è il fattore campo, immagino, perché quando vai a giocare in trasferta, tipo ad Anfield, c'è cioè il tifo avversario. Poi gli altri cinque?
No, i sei sono il debito dei paesi emergenti, che, come abbiamo raccontato la settimana scorsa, e secondo i dati diffusi dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, è pari a 3,7 trilioni di dollari, cioè il 3.700 miliardi, e la crescita viaggia al 10% annuale, negli ultimi 10 anni addirittura il più 680%. Ovviamente queste emissioni di debito in valuta dei paesi più poveri, o comunque i cosiddetti low income developing country, è evidente che con un incremento del dollaro per effetto delle azioni della Federal Reserve rischiano di andare KO, come sta accadendo ad alcuni paesi, a cominciare proprio appunto dall'Argentina. Poi la guerra commerciale di cui abbiamo parlato, la frenata tedesca, che nel mese di febbraio le esportazioni sono scese del 3,2%, e tra appunto c'è evidentemente il timore di una frenata della locomotiva germanica, in particolare legata al settore automobilistico. Il ritorno della volatilità azionaria dopo un periodo di calma per almeno 2 anni, questo sarebbe riconducibile, questa ripresa delle oscillazioni, riconducibile alle scommesse al ribasso, in particolare dei fondi altamente speculativi, e ci sarebbero investimenti a rischio per 1.500 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti, che temono, come abbiamo raccontato, la cosiddetta curva inversa, cioè il fatto che i tassi di interesse sui decennali siano più bassi di quelli a breve termine, a 3-5 anni, e poi appunto l'ennesima crisi dell'Argentina di cui stavamo parlando proprio poco fa. Ecco, questi sono un insieme di fattori che potrebbero far riscoppiare una crisi a livello globale, ma con le banche centrali, questo è il dato nuovo complessivo, con le banche centrali che hanno stampato moneta per 15 trilioni di dollari, 3,5 volte la somma di 10 anni fa che avevano a bilancio.
E comunque Singapore era una hit dei Nuovi Angeli, il cui primo successo fu Ragazzina Ragazzina nel 1969, canzone poi incisa anche da Giuliano e i Notturni, ma è con Color Cioccolata, semifinalista a un disco per l'estate del 70, scritta da Edoardo Bennato, che raggiungono il successo, e poi arrivò appunto la hit internazionale Singapore, Singapore, vi saluto belle signore. Parliamo di grane e torniamo alle questioni del futuro governo, perché una grana che si troverà il nuovo governo tra le tante è quella dei derivati sul debito pubblico, perché non c'è solamente il debito pubblico, ci sono anche i derivati sul...
Sì, il Corriere della Sera è uscito proprio ieri con un approfondimento del data room di Milena Gabbanelli, ma questa è una vicenda arcinota, c'è anche una causa intentata in sede dei Corte dei Conti nei confronti di Morgan Stanley e dei dirigenti, i direttori della pubblica, del Tesoro, che hanno curato e gestito questa incredibile vicenda. La sostanza è che la spesa per interessi sui contratti derivati complessiva in questi anni è già costata 40 miliardi di euro, se ne rischiano altri 37, perché sul sistema del nostro debito pubblico, gravano diversi contratti derivati anche ricontrattati in modo non trasparente negli ultimi due anni dalla direzione generale del debito, che era guidata da Maria Cannata, che ha lasciato, adesso è in pensione, e che è uno dei principali imputati del, appunto, del processo per danni erariali intentato dalla Corte dei Conti. Ristrutturazione di cui si è capito qualcosa solo grazie alla commissione d'inchiesta sulle banche, che forse è l'atto più interessante di tutti i suoi lavori, è stata quella di poter portare un po' più di trasparenza su questa vicenda, vicenda appunto che comunque non è per nulla conclusa, perché appunto i rischi connessi ai contratti che sono stati sottoscritti dallo Stato e che avrebbero dovuto servire a proteggere l'andamento dei tassi sul debito pubblico possono costare la bellezza appunto di altri ancora 30 miliardi di euro, e a questi si aggiungono poi tutti i contratti derivati della pubblica amministrazione, diciamo delle amministrazioni locali.
Ultimo comune che deve fare i conti con la questione dei derivati è il comune di Genova, che finora ha perso circa 26 milioni di euro.
Sì, perché ieri il comune di Genova ha affidato un incarico di analisi legale del portafoglio dei propri derivati, e il provvedimento è una conseguenza al fatto che la Corte dei Conti, la sezione di controllo della Liguria, ha depositato una relazione in cui evidenzia che complessivamente dal 2001 al 2016 le operazioni in strumenti derivati varate dal Comune di Genova hanno comportato perdite per 26 426 mila euro, di cui 16 milioni relativi a contratti scaduti. Sono cifre veramente molto consistenti, e Genova è solo, come dire, l'ultimo negli onori delle cronache, perché complessivamente sull'insieme dei derivati delle pubbliche amministrazioni locali grava un fattore di rischio di altri 40 miliardi di euro.
Sarebbe stato davvero felice Royal Bank of Scotland di pagare 26 milioni di euro alle autorità americane, e invece la sanzione che ha concordato come risarcimento per le famose salsicce finanziarie legate ai subprime è di 4,9 miliardi di dollari.
Sì, sanzione sulla quale è stato raggiunto ieri un accordo. Royal Bank of Scotland, che lo ricordiamo è al 71% in mano al tesoro britannico, quindi è stata una banca, una delle tre banche rinazionalizzate per evitare la bancarotta durante la crisi finanziaria. Ecco, la Royal Bank of Scotland ha annunciato appunto che ha raggiunto l'accordo con le autorità statunitensi, pagherà una multa di 4,9 miliardi di dollari per chiudere l'indagine appunto su i prodotti finanziari collegati ai mutui subprime che sono all'origine della crisi. Royal Bank of Scotland aveva già accantonato 3,5 miliardi in vista della multa, e questa conclusione del contenzioso con il Dipartimento della Giustizia rappresenta un passaggio fondamentale per l'istituto, che a questo punto potrebbe ritornare sul mercato. La vendita del 71% in mano al tesoro potrebbe diventare la maggior privatizzazione mai effettuata in Gran Bretagna. La quota del governo vale oltre 20 miliardi di sterline, e per ora il cancelliere dello scacchiere, come si chiama il ministro del tesoro a Londra, Philip Hammond, ha annunciato che la vendita di una prima tranche di 3 miliardi di sterline potrebbe avvenire entro il marzo del 2019.
E a proposito di indagini, è indagato anche uno zoo canadese, ne dà notizia adesso Repubblica, per colpa dell'orso Berkeley, che ha mangiato il gelato seduto al posto del guidatore di un'auto. Sembra che le autorità canadesi non avessero, che i responsabili dello zoo non avessero avvertito le autorità del fatto che l'orso Berkeley girava in macchina, non guidava lui comunque, e nemmeno guidava una di quelle macchine senza pilota. Niente.
Si è invaso di messaggi che Singapore scritta da Roberto Vecchioni.
Veramente?
Scrivono così gli ascoltatori. Ben due messaggi.
Può essere che lei non mi lascia mai il tempo di approfondire e vede che poi alla fine gli ascoltatori invece sono molto reattivi, di fronte a questi momenti.
Di fronte a questi momenti sono molto reattivi, sì. È significativo.
Sì, probabilmente l'ha scritta Vecchioni, dopodiché non lo so, bisogna chiedere a Ezio che sa tutto di queste cose. Ma visto che abbiamo 1:25, ultimo argomento della scaletta di oggi che giunge felicemente a compimento, chiudiamo con un premio, con il Black Planet Award. Che cos'è?
È il premio, appunto, ovviamente premio nero, che è stato consegnato dalla Ethicon Foundation all'azienda Rheinmetall, che è l'azienda che controlla il 100% della società che produce le bombe in Sardegna, che vengono vendute da RVM Italia all'Arabia Saudita e che l'Arabia Saudita utilizza per bombardare la popolazione e i rivoltosi in Yemen. C'è stata l'assemblea degli azionisti, all'assemblea degli azionisti si sono presentati una coalizione di azionisti attivi di tutta Europa, con grande rilevanza sulla stampa tedesca su questa vicenda, contestando ovviamente il fatto che la vendita di queste armi è in violazione all'embargo disposto dalle autorità europee e dal Parlamento. L'amministratore delegato ha risposto gelidamente dicendo che loro rispondono solo della sicurezza del prodotto e non di come viene utilizzato, e di qui appunto il premio Pianeta Nero, che è stato consegnato appunto ai vertici dell'azienda.
E allora, per completezza di informazione, per non lasciare nulla di intentato, confermiamo che sì, è vero, il testo di Singapore fu scritto da Roberto Vecchioni, ma il brano fu composto da Renato Pareti. Con questo chiudiamo la puntata odierna del Giorno delle Locuste. Ha visto, professor Di Stefano, stare qua a questi microfoni per lei è un po' come il ginseng. È arrivato che era un'attacca sotto l'urlo di Munch, e invece adesso lo vedo smagliante e sorridente, proprio pronto ad affrontare una bella giornata di lavoro. Ha visto?
Ho visto.
Quanto sa essere terapeutica la radio. Ascoltatori, grazie per essere stati con noi anche questa settimana. Ci risentiamo la prossima. Nel frattempo, buon weekend a tutti. State bene, fate i bravi. Secondo me c'è una cosa da dire, ce l'ha lì sulla punta della lingua.
Niente da dire.
Sembra fremente.
Ci sentiamo settimana prossima.
Infatti, era giusto ribadire il concetto. Grazie professor Di Stefano.
A voi.
Arrivederci, la linea GR, e poi niente, restate qua con la programmazione di Radio Popolare Network. Ciao.